qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Borrell, Unione Europea non ha adempiuto ai suoi impegni sul nucleare iraniano. Yemen, Ansarullah conquista base militare saudita a Marib. Palestina occupata, il regime sionista sfrutta pandemia per consolidare la colonizzazione. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi mercoledì 24 febbraio 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento riguardo l'Afghanistan e i dubbi sul ritiro delle truppe d'occupazione americana. Dopo il commento un altro appuntamento settimanale con Conoscere Islam. Il nostro indirizzo email è radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il capo della diplomazia dell'Unione Europea ha riconosciuto il fatto che la parte della Troica non ha adempiuto ai propri obblighi. Nell'ambito dell'accordo nucleare iraniano ha chiesto che i negoziati con la Repubblica Islamica siano limitati al programma nucleare e basta. Joseph Borrell, intervenendo ieri alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha tenuto a sottolineare il fatto che oggi la più urgente e importante priorità diplomatica nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa è quella di rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano. Poi ha aggiunto: l'Iran, prima del ritiro unilaterale degli Stati Uniti, ha sempre rispettato i propri impegni e anche continuato a farlo per molto tempo. Borrell, riferendosi all'inefficienza del INSTEX, meccanismo di scambio di beni tra aziende europee e iraniane, ha aggiunto: il piano d'azione congiunta globale è un accordo bilaterale che deve essere rimesso in carreggiata. L'alto diplomatico dell'Unione Europea ha invitato gli Stati Uniti e paesi europei a limitare i colloqui con l'Iran solo all'accordo nucleare. Le forze della resistenza yemenita Ansarullah hanno preso il controllo della base militare strategica saudita di Kofal, situata ad ovest della città di Marib. Le forze yemenite stanno proseguendo la loro avanzata a ovest della ricca provincia petrolifera di Marib e giorni fa hanno preso il controllo della base militare Kofal appartenente alle forze della coalizione a guida saudita nella regione di Sirwa. Secondo le notizie che arrivano proprio dallo Yemen, le forze dell'esercito yemenita e i comitati popolari dipendenti da Ansarullah sono riusciti a prendere il controllo della base militare, una delle più grandi basi della coalizione di invasione a Marib, dopo 4 giorni di intensi combattimenti con le milizie della coalizione a guida Riad. Una fonte militare yemenita ha riferito che la resistenza yemenita ha compiuto progressi significativi nel sud e nell'ovest di Marib. La base militare di Kofal è una delle più importanti e strategiche basi militari della coalizione a guida saudita nella provincia di Marib, nord-est della provincia di Sana'a. Gli esperti ritengono che prendere il controllo di questa base avvicinerà le forze yemenite al pieno controllo di Marib. Il ministro degli esteri palestinese ha denunciato che il regime sionista sta sfruttando la pandemia di coronavirus per consolidare la colonizzazione dei suoi insediamenti. Nel suo discorso al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Riyad al-Maliki, ministro degli esteri palestinese, ha criticato Tel Aviv per aver bloccato l'ingresso dei vaccini anti-Covid al popolo palestinese, specialmente nella striscia di Gaza assediata. Il diplomatico palestinese al-Maliki ha inoltre affermato che la Palestina continua a rivendicare i propri diritti in altre sedi internazionali, ringraziando così la sentenza della Corte internazionale di giustizia per aver confermato la sua giurisdizione sui territori occupati. L'uccisione dell'ambasciatore italiano in Congo, ultimi sviluppi secondo un comunicato della presidenza del paese africano, sono stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Lacovacci, sparando loro a bruciapelo. Dopo il sequestro, specifica la nota, le forze armate congolesi si sono messe proprio alle calcagna del nemico a 500 metri. I rapitori hanno tirato da distanza ravvicinata sulla guardia del corpo, deceduta sul posto, e sull'ambasciatore, ferendolo in modo mortale. Il diplomatico precisa ancora: il comunicato della presidenza congolese, è morto per le ferite un'ora più tardi all'ospedale di Goma. Nel frattempo proprio sono rientrate poco fa in Italia le salme dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere. Cambiamo pagina. Il governo siriano ha completato i requisiti logistici per l'apertura di un valico umanitario nella città di Sarakib, nelle campagne di Idlib, per consentire ai civili di lasciare le aree controllate dall'organizzazione terroristica del fronte al-Nusra verso le aree controllate dall'esercito regolare siriano. Il corrispondente del sito Sputnik ha riferito che squadre mediche, autobus e camion di aiuti umanitari sono stanziati da ieri mattina nei pressi del valico umanitario nella città di Tarnaba, ad ovest della città di Sarakib, controllata dalle truppe siriane nella campagna sud-orientale di Idlib. Ha aggiunto che il valico sta assistendo ad una forte presenza di pattuglie della polizia militare russa con l'obiettivo di contribuire a garantire l'uscita regolare dei civili che desiderano lasciare le zone di controllo dai gruppi armati verso le aree di controllo dell'esercito siriano. La Marina Militare turca effettuerà da giovedì prossimo al 7 marzo una massiccia esercitazione navale nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. Le manovre sono state ribattezzate Patria Blu 2021, secondo lo slogan ormai consolato che fa riferimento alle ambizioni di espansione marittima di Ankara. Nelle esercitazioni verranno impiegate 87 navi da guerra, 27 aerei, 20 elicotteri, droni con unità delle forze navali della gendarmeria e dell'aviazione, simulando scenari di conflitto. Droni ad alta velocità saranno utilizzati come obiettivi di esercitazione di tiro. La Cina, Joe Biden, basta dazi e stop a sanzioni e restrizioni e una ripartenza da zero all'insegna della cooperazione. E quanto ha chiesto il ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi, all'amministrazione americana, lo riferisce l'agenzia di stampa API. La Cina ha mostrato così di far cadere molte delle misure adottate dall'ex presidente Donald Trump e di interrompere le interferenze ingiustificate che riguardano ad esempio Taiwan e Hong Kong, oltre che di mettere da parte gli attriti in ambito tecnologico che minano il progresso delle imprese cinesi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Afghanistan, dubbi sul ritiro delle truppe d'occupazione americane. Con l'avvicinarsi della data che dovrebbe in teoria segnare il ritiro del contingente americano rimasto in Afghanistan, Joe Biden dovrà decidere se onorare l'accordo stipulato un anno fa tra l'amministrazione Trump e i talebani o se prolungare ancora una volta l'occupazione del paese asiatico e il più lungo conflitto nella storia degli Stati Uniti. Il presidente democratico potrebbe essere orientato ad avvicinarsi verso il disimpegno dell'Afghanistan, ma su questa strada restano ostacoli enormi che rischiano di far saltare il fragilissimo negoziato in corso. Entro il 1° maggio prossimo gli Stati Uniti dovrebbero ritirare gli ultimi 2.500 militari che restano in Afghanistan. In base al già citato accordo del febbraio 2020, Trump aveva già ordinato evacuazione di 2.000 uomini poco prima del suo addio alla Casa Bianca. Implementazione dei termini dell'intesa è stata però fino ad ora difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda l'apertura delle trattative tra i talebani e i rappresentanti del governo fantoccio di Kabul. I talebani hanno in realtà rispettato in larga misura l'impegno a non condurre operazioni militari contro le forze d'occupazione americane. Gli attacchi contro la polizia e l'esercito afghano sono invece continuati, se non addirittura intensificati, mentre più in generale i talebani sono arrivati ormai a controllare o a contendere al governo afghano circa la metà del territorio del paese. La prima parte del 2020 era stata in effetti segnata da un calo di morti e livelli di violenza, ma proprio in concomitanza con l'inizio del negoziato tra talebani e governo afghano a settembre, questi numeri sono tornati a salire sensibilmente, come ha mostrato questa settimana un rapporto dell'ONU.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, siamo con voi. Ovviamente uno dei migliori modi per conoscere il vero Islam è studiare la vita e la condotta del portatore di questa luce divina, ovvero Muhammad, la pace sia con lui. Come ben ricorderete, abbiamo iniziato da poche settimane di raccontarvi la storia della vita dell'ultimo profeta Ulul Azm, nobile profeta dell'Islam, Muhammad. Nella puntata precedente vi abbiamo narrato che Halima, una nobile donna della tribù Banu Sa'd, come era tradizione del tempo, partì insieme a suo marito per la Mecca per prendere un bambino da accudire. La tradizione del tempo voleva che i bambini delle famiglie dei notabili venissero affidati a tribù coraggiose che parlassero un arabo puro e che vivessero in zone con un buon clima, in modo che i bambini potessero essere allevati nel miglior modo. Abdul Muttalib, nonno del profeta, decise di affidare il suo piccolo nipote Muhammad a Halima. Lei però, visto che Muhammad era nato orfano di padre, all'inizio rifiutò di prenderlo perché pensava che la famiglia del piccolo orfano non potesse pagare adeguatamente. Ma alla fine Halima e suo marito cambiarono idea e andarono alla casa di Amena, madre dell'inviato di Dio, per esprimersi disponibili per prendere in affidamento il piccolo Muhammad e per allevarlo. Come sapete, la Mecca è una città desertica che si trova in una stretta valle circondata dalle montagne. Quindi i monti circostanti, soprattutto in estate, quando fa un caldo tremendo, non lasciano facilmente circolare l'aria. Perciò di solito in questa stagione l'aria non è pura ma inquinata e non conviene quindi ai bambini di respirarla. Dall'altra parte, affidare i figli, come abbiamo detto, rientrava nelle tradizioni delle popolazioni urbane dell'età araba preislamica, in particolare nelle città il cui clima malsano portava spesso all'insorgere di forti febbri. Perciò Amina, pur amando molto il suo piccolo Muhammad per il suo bene, si convinse di affidarlo a Halima. Anche Halima promise di portarlo da sua madre ogni mese. Halima, da quando vide Muhammad, era preso da un amore molto forte per lui, come se fosse veramente suo figlio. E quindi Muhammad visse la sua primissima infanzia in una zona con un buon clima, insieme ai figli di Halima, che lo amavano così tanto come se fosse il loro fratello di sangue. Quando il piccolo Muhammad compì 4 anni, sull'insistenza della madre, a cui mancava molto il suo amato figlio, Halima decise di riportare subito Muhammad dalla sua famiglia. Quindi lei e Muhammad si recarono verso la Mecca e così il piccolo Muhammad, all'età di 5 anni, tornò a vivere con la sua famiglia di origine. Il piccolo Muhammad, che da poco era tornato a vivere con sua madre Amina, sentiva molto la mancanza di suo padre Abdullah, che l'aveva perso prima della sua nascita. Quindi Amina, per calmare il suo piccolo figlio, decise di portarlo a Yathrib, odierna Medina, dove suo marito era proprio seppellito. Amina e Muhammad trascorsero un mese intero a Yathrib, dove gli zii paterni di Muhammad vivevano. Ogni giorno Amin andava al piccolo cimitero della città dove si trovava la tomba di suo marito Abdullah e piangeva molte ore per il suo caro marito perduto. Le zie e i cugini di Muhammad lo amavano tanto. Muhammad ogni giorno usciva per giocare con i suoi cugini che avevano quasi la sua stessa età. Yasreb, al contrario della Mecca, godeva di un clima più fresco e piacevole. Là c'erano anche molti palmetti e frutteti, dappertutto si sentiva gli uccelli cantare, anche gli abitanti di Yasreb erano molto ospitali e gentili. Per Muhammad, che aveva sempre vissuto nelle aree aride e secche, Yasreb era come un paradiso. Però il servo della madre, cioè Barakah, era molto preoccupato per la salute della sua signora. Amina, durante il suo soggiorno a Yasreb, si era dimagrita molto e ogni giorno andava al cimitero sempre a piangere per molte ore. A causa delle cattive condizioni di salute di Amina, le proposero di tornare al più presto alla Mecca con una carovana che si dirigeva verso questa città. Amina accettò e così loro partirono verso la propria città. Sul tragitto del ritorno verso Mecca, le condizioni di salute di Amina si aggravarono e quindi essi non riuscirono a continuare il percorso con la carovana e si fermarono in un villaggio dove la madre del profeta alla fine non riuscì a resistere e si spense. E così il piccolo Muhammad perse anche sua madre Amina, il fatto che lo rattristò notevolmente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.